Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Come nostro dovere, ci dia il Signore di perseverare nella preghiera per la pace, per un futuro di pace nel mondo.
Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 3, dal versetto 6 all'11. La nostra capacità viene da Dio, il quale anche ci ha resi capaci di essere ministri di una nuova alleanza, non della lettera, ma dello spirito, perché la lettera uccide, lo spirito invece dà vita. Se il ministero della morte, inciso in lettere su pietre, fu avvolto di gloria al punto che i figli di Israele non potevano fissare il volto di Mosè a causa dello splendore effimero del suo volto, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito? Se già il ministero che porta alla condanna fu glorioso, molto di più abbonda di gloria il ministero che porta alla giustizia. Anzi, ciò che fu glorioso sotto quell'aspetto non lo è più a causa di questa gloria incomparabile. Se dunque ciò che era effimero fu glorioso, molto più lo sarà ciò che è duraturo. Parola di Dio.
Ecco, i versetti che oggi consideriamo sono chiaramente appesi al versetto 6 del capitolo 3. Difatti, il taglio della lettura ha ripreso il versetto 6. Il versetto 6, come vediamo, è molto sintetico nell'ultima parte, però poi nei versetti di oggi viene esplicitato. L'Apostolo ha già introdotto quello che mi sembra il centro, il criterio continuo che l'Apostolo Paolo usa dal versetto 14 del capitolo 2, quando ringrazia Dio per la marcia trionfale. Qui è stato chiarito che la marcia trionfale è essere condotto da Dio come prigioniero destinato alla morte. In questo viene glorificato Dio e la sua conoscenza. Perché? Perché è il profumo di Cristo, cioè perché Cristo è così. Cristo ha glorificato Dio con la sua morte. Mi sembra che questo possa essere sempre richiamato anche riguardo a quello che Paolo in altri testi, per esempio nella prima lettera ai Corinzi, sempre ai Corinzi, presenta agli Apostoli. Faccio solo un riferimento per introdurre, capitolo 4, versetto 9 e seguenti, che non è un testo ironico. Io difatti considero che Dio abbia posto gli Apostoli come ultimi nel mondo, destinati come condannati a morte, in modo che noi appariamo stolti e voi invece sapienti, e così via. C'è indubbiamente sotto una critica, ma l'Apostolo parla seriamente, cioè questo è il modo, al centro c'è il mistero della croce come rivelazione della gloria di Dio. Ecco, anche qui mi sembra che abbiamo un testo molto prezioso in questa stessa direzione. Vi lascio la parola sui versetti che oggi consideriamo e che poi continuano ancora dal versetto 12.
Io parlo subito perché faccio una considerazione generale, continuando l'osservazione che avevo fatto ieri. Ho trovato molto utile una pagina del commento che sto seguendo, che pur osservando, come abbiamo detto ieri, che c'è uno stacco, sembra, di argomento abbastanza improvviso tra i versetti che parlano dell'angoscia perché non aveva trovato Tito, che era stato il latore della lettera, poi improvvisamente comincia a parlare del ministero suo in termini di grande gloria, e poi il discorso riprende dopo l'organizzazione della colletta e di nuovo parla del ministero, ma questa volta con termini molto aspri e polemici, cioè la difesa del suo ministero. Il commento che seguo trova proprio qui la coerenza, cioè dice qui Paolo fonda la sua l'autorità del ministero che lui sta svolgendo e con argomenti, diciamo, in positivo. Che cos'è in positivo il ministero della nuova alleanza? Più glorioso del gloriosissimo ministero di Mosè. E non potrebbe fare quella polemica che poi incontreremo dal capitolo 10 in avanti, se prima non avesse fondato in questi termini il suo ministero come proveniente da Dio e nel quale la sofferenza ha una grande parte, diciamo, e anche la debolezza, più che insieme alla sofferenza, la debolezza ha una grande parte. Quindi queste pericopi possono essere intitolate così: ministri di una nuova alleanza dello Spirito. Sta parlando non tanto della nuova alleanza, ma di essere ministri della nuova alleanza.
Allora, io un po' seguo questa linea che adesso spiego. Quanto più questo ragionamento a fortiori che fa, cioè quanto non potevano fissare Mosè a causa dello splendore e effimero del suo volto, quanto più sarà glorioso il ministero dello Spirito. Qua non si svaluta la legge, ma c'è un ministero, quello dello Spirito, che eccede la legge, come dire, la porta a compimento e va oltre. Perché, lo spiega dopo, se già il ministero che porta alla condanna ribadisce questo concetto, fu glorioso, molto più abbonda di gloria il ministero che porta alla giustizia. E ritroviamo quella parola che abbiamo utilizzato moltissimo nella lettera ai Romani, cioè la giustificazione. Quindi grazie alla Pasqua, grazie a Cristo e alla sua offerta e alla sua morte e resurrezione, il ministero dello Spirito è glorioso molto di più, cioè è oltremodo superiore al ministero della lettera che abbiamo già visto in precedenza uccide, e dello Spirito che vivifica. Anzi, questa gloria, dice, è incomparabile, e continua sempre con questi ragionamenti a fortiori che, appunto, non è che dicono la legge è da buttare assolutamente, dice, ciò che era effimero fu glorioso, ma molto di più lo sarà ciò che è duraturo.
Il versetto 6, già richiamato da Stefano, Paolo si richiama appunto questa nuova alleanza che viene ripresa anche nel racconto dell'ultima cena, quando Gesù proclama la benedizione sul calice. Questa alleanza viene richiamata anche in Geremia, al capitolo 31, e sulla Prima Corinti, al capitolo 11. Negli scritti di Qumran La comunità viene definita nuova alleanza, in quanto luogo dove si predica e ci si dedica alla piena obbedienza alla legge, quella antica però. Per Paolo invece è in Gesù Cristo che si realizza il progetto di un'alleanza vera che porta alla salvezza, a quella salvezza che Dio stesso ci presenta in un modo del tutto nuovo, non più riallacciato alla vecchia alleanza, come volevano i giudaizzanti. Questa nuova alleanza ha già avuto il suo inizio con il sacrificio di Gesù sulla croce e si fa formando e consolidando naturalmente attraverso il popolo, un popolo che lo Spirito va formando attorno a Cristo e non attorno a un testo di quell'antica legge i cui contenuti, come dice Paolo, provocano la morte, perché contengono norme che spingono alla trasmissione e al peccato. Sempre in un confronto fra l'antica e la nuova alleanza, quell'antica, seppur gloriosa, cede il passo alla nuova, che irrompe nella storia sotto la guida dello Spirito Santo, come vediamo, e naturalmente avremo conferma di questo, di questa, diciamo, di questa esplosione dello Spirito nel giorno della Pentecoste.
Paolo fa riferimento al passo nell'Esodo, capitolo 34, sul il testo che ci dice che Mosè, avendo conversato con Dio, e il volto era raggiante, ok? Ed è Dio, lì sono le seconde tavole di Dio che lì, è Mosè che scrive, però è Dio che detta, mentre nelle altre, le prime tavole, era Dio che aveva scritto. Vabbè, forse adesso un particolare. Il volto raggiante di Mosè per aver conversato con Dio. Quello che prende Paolo da quel testo, o che piuttosto aggiunge, è, vabbè, insomma, lo si legge, è il carattere di, è la durata, è il fatto che sia effimero questa gloria, perché poi il termine del nostro passo di oggi convoglia sull'altro, sull'opposto, che è la durata, è duratura, la gloria. Allora, se il testo, quello che Mosè ha scritto è parola di Dio, è dettato da Dio, ed è quello che Mosè risplende, diciamo, lo splendore, nel suo viso si risplende lo splendore di quello che Dio gli ha dettato. Ed è gloria, comunque, è una gloria immensa. Perché Paolo aggiunge il carattere effimero e poi duraturo? Se no perché qui c'è... non so, sta dicendo qualcosa alla persona, cioè ricontestualizzando la lettera, il brano che è una lettera di risposta, che cosa sta dicendo a colui che ha così tanto... forse discreditato, con rischio di minare la predicazione evangelica, che è la notizia poi di su Gesù Cristo morto e risuscitato.
Ho trovato un parallelo che mi ha aiutato innanzitutto a centrare quello che ha detto già subito all'inizio Sara, cioè che il focus di questo brano è questo ministero che dà gloria. E allora il parallelo è nel discorso di Gesù che abbiamo appena letto nei giorni scorsi, al capitolo 17, quando Gesù prega per i suoi e dice: la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data a loro, perché siano una cosa sola. Come Paolo ha, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, ha descritto il suo ministero come prigioniero di questo trionfo, così è tratto da Gesù in quella gloria che egli stesso ha dato ai suoi e che fa sì che loro diventino annunciatori del Vangelo.
Mi rifarei a quello che diceva Letizia poc'anzi, che il punto centrale qui è la gloria. Che cos'è la gloria? Quindi il riferimento a Esodo 32, 33 e 34 è centrale. Si suppone, probabilmente ci sono anche già interpretazioni che l'Apostolo suppone, riguardo in particolare a quel punto che tu ponevi, che qui traduce effimero, cosa possibile, catargumen, insomma, che viene reso inefficace. Ci sono almeno due letture possibili, ma no, non mi sembra la cosa decisiva, però ci sono due letture possibili sull'interpretazione del perché Mosè metteva il velo. Metteva il velo perché non erano in grado di fissare il suo volto a lungo, quindi per proteggere il popolo che non era nella condizione di sopportare la gloria, sia pure indiretta, che risplendeva sul volto di Mosè. Oppure l'altra lettura, che qui nelle traduzioni prevale, cioè l'idea che metteva il velo e in questo modo non si vedeva come la gloria che risplendeva sul volto di Mosè in realtà poi spariva e tornava quando Mosè parlava di nuovo con Dio, si toglieva il velo. Diciamo, su questo si può discutere, voglio dire, siccome la traduzione essenzialmente non è solo qui, la traduzione per cosa significa per Paolo l'uso del verbo katargeo in greco. Ecco, è un punto, ma mi sembra che il punto centrale è la gloria. Mosè, capitolo Esodo 33, mostrami la tua gloria. Dio gli risponde, farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Questa è la gloria. Poi c'è l'episodio, il capitolo 34, Dio lo protegge perché non sarebbe in grado di vedere il volto, però vede le spalle. E il risultato di tutto questo è che Mosè, è che splende la sua umanità, è in qualche modo trasfigurata. Questa è la gloria. La gloria non è una cosa, la gloria è la presenza trasformante di Dio, il contatto più da vicino con Dio che nessun uomo potrebbe sopportare. Questo è il miracolo anche al Sinai, ecco, che siamo ancora in vita. Ecco, per Mosè questa gloria, questa sua presenza, la gloria di Dio è ciò che Dio comunica di se stesso e che trasforma l'uomo. Allora l'Apostolo, io credo, insiste su questo, con questo argomento, perché vuole stabilire, vuole suggerire che la gloria della nuova alleanza è molto, ma molto più grande di quella prima alleanza. Ma se deve insistere, significa che questa gloria non si vede. Cioè questa gloria, ed è tutto il problema della lettera, è nascosta in un vaso di creta, è nascosta sotto la croce, sotto la sofferenza, sotto l'umiliazione. Questo è il punto, per questo deve insistere. E poi c'è da spiegare come mai Mosè chiama la prima alleanza, la diaconia di Mosè la chiama la diaconia della morte, la diaconia della condanna. Non è un deprezzamento della prima alleanza, è semplicemente la lettura dell'Esodo. Nella prima alleanza c'è anche la minaccia, no? Sotto al Sinai molti perirono a motivo dell'idolatria. La gloria di Dio c'era, ma si manifestò anche nella punizione. È sempre la gloria di Dio, la sua presenza. Per Paolo sottolinea questo aspetto per dire poi che nella nuova alleanza non è più così. La nuova alleanza non ha più questo. Ecco, c'ha soltanto la vita, soltanto la misericordia, eccetera. Mi sembra che voglia insistere su questo e mi pare un punto molto importante l'osservazione. Per esempio ci si può fissare sul versetto 8. La diaconia dello Spirito, quanto più la diaconia, cioè il ministero dello Spirito, che è lui che scrive la legge nuova del cuore, insomma è la trasformazione dell'uomo essenzialmente, il ministero dello Spirito sarà con gloria. Questo futuro è decisivo, io credo, per capire tutta l'insistenza dell'Apostolo. Si tratta di un vero futuro, non di un futuro logico o retorico, come si dice, come usiamo anche noi. È un vero futuro, cioè riguarda il futuro, la nuova alleanza, che è la trasformazione dell'uomo, come dimostra anche la prima alleanza, perché Mosè fu trasfigurato. Ma molto di più la nuova alleanza è la trasformazione dell'uomo. Questa trasformazione è solo cominciata nel dono dello Spirito, ed è presente, ha i segni della sua presenza, come spiegherà, ma non è visibile nella sua, e non è evidente, ecco, per ora. Perciò è un vero futuro. Quanto più sarà glorioso, pieno di gloria, cioè di comunicazione di vita divina, la nuova alleanza. Lo si vedrà con la risurrezione dei morti, perché questo che secondo me Paolo ha in testa, la risurrezione di Cristo è già l'inizio per lui completo di che cos'è la nuova alleanza. Noi siamo già dentro alla nuova alleanza, anche se in modo iniziale, e come per Gesù la presenza trasformante della gloria di Dio si manifesta nella croce, perché è attraverso la croce che la nuova alleanza è stata istituita. Mi sembra, ecco, su questo si può tornare, ma io leggerei questi futuri, anche l'ultimo. C'è una differenza, la gloria di Mosè passava, invece questa gloria rimane, vuol dire per sempre, è eterna. Adesso noi siamo nel tempo, è appena cominciata per noi ed è nascosta, ma ciò che è in noi è di natura eterna. Quindi se era gloriosa, cioè se era trasformante, se comunicava la vita di Dio, la prima alleanza, perché per Paolo è così, non ci mancherebbe, l'abbiamo visto anche nelle lettere ai Romani, quando parla, a loro appartiene la gloria, che è la presenza di Dio. Beh, tanto più è glorioso la nuova alleanza. Deve insistere, perché non è che la vediamo con questi occhi, però abbiamo dei segni, lui insisterà su questo, ci sono i segni, da dove si manifesta, cioè la vita del risorto, durante invece nel mondo ancora irredento, no? Durante la nostra, ecco, quando non è ancora pienamente manifestata. Ecco, rinnoviamo in ogni Eucaristia la nostra fede nella nuova alleanza, nel dono dello Spirito, lo Spirito della risurrezione della vita. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Preghiamo il Signore nell'intenzione di questa messa e di tutto questo tempo per la conversione alla pace, la conversione in particolare di chi ha più potere in ordine alla pace e alla guerra. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per tutto il mondo, per chi nel mondo più soffre, per ingiustizie, per povertà a causa di catastrofi naturali, per le guerre, per le malattie. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la Santa Chiesa di Dio, che in tutto il mondo è diffusa, per i paesi in cui è veramente in minoranza e porta veramente un tesoro in vasi di creta, e perché la potenza della nuova alleanza possa fare la sua opera verso la sua opera di salvezza verso tutto il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la nostra comunità, per i nostri superiori, per tutti noi fratelli e sorelle, perché possiamo approfondire la nostra comunione non solo nella lettura, nella meditazione della parola, nello stesso comunione sacramentale, ma anche nella comunione di vita. Possiamo sempre crescere nella carità vicendevole, nell'amore. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Chiediamo al Signore di essere noi stessi strumenti di pace nei luoghi che abitiamo. Volevo ricordare in questa messa Giovanni Lenzi nel giorno del suo compleanno e Francesco e Silvia nel loro anniversario di matrimonio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Anche nelle micro comunità nelle quali noi siamo inseriti, quindi la famiglia, questa comunità, le parrocchie, il Signore ci dia la grazia di essere, come diceva, si diceva prima, strumenti di pace, nel senso che proprio anche con la nostra vita non deleghiamo tutto ai potenti, che pure hanno tantissima importanza, ma anche noi possiamo agire in modo pacifico, in modo da contagiare oppure da essere graditi a Dio, in modo che cambi il corso di questa storia. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo anche sempre per tutto il problema dei migranti, per quanti sono respinti, per quanti non trovano accoglienza, per i più giovani, i ragazzini. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Io chiedo solo preghiere per i giovani e per anche i bimbi e le famiglie che aiutano i loro figli, che ne abbiamo tanto bisogno, che il Signore ci ascolti. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Raccomandiamo sempre tutte le vittime e tutti quelli che rimangono nel dolore, soprattutto nei conflitti. Preghiamo. Presentiamo la nostra preghiera confidando nella Santa Eucaristia del tuo Figlio, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.